iniziamo. L'altra scorsa abbiamo parlato anche di grandi di Stato, che tutto sommato non so se l'hai riguardato, è un argomento abbastanza semplice. La temperatura critica. Oggi iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio delle soluzioni, però prima di parlare delle proprietà, delle soluzioni, quelle che ci permettono di sopravvivere, appunto, dobbiamo fare una piccola parentesi su una legge che io trovo abbastanza interessante, oltre che divertente, che è la legge di Henry. La legge di Henry è una legge molto stupida, assolutamente stupida, che però ha molti riscontri pratici. Tra l'altro su questa stupida legge si è basata una forse delle puntate più divertenti del dottor House. Non so se te la ricordate, quello sull'aereo. Quello sull'aereo che stava male, che avevano detto che stava tutti, che c'era l'infezione, che c'era questo, c'era quell'altro. Lui è un genio, perché lui è un genio, e ti ha ricordato la legge di ieri, voi il giorno dopo l'esame, ma anche prima probabilmente già l'avete scordato. Allora, che dice, ragazzi? Tra l'altro, questo tra parentesi, le prime serie di IAR erano fatte stra bene. Se vi capita di vedere, io spesso e volentieri quando ve li fanno mi metto a camice, mi siedo sul divano e faccio pratica praticamente. Sono fatte molto molto bene, poi è diventata una soppa, è andata via così. Però le prime 4-5 serie, quelle in cui c'era il dottor Ross e così via, erano fatte completamente bene. Dal punto di vista medico, tenete presente che l'autore è Clinton, che è un medico, per cui insomma quello di cui i dosaggi erano giusti, l'approccio della medica era giusto, cioè perfino diciamo, oltre ai farmaci anche i dosaggi erano giusti, per cui assolutamente vanno bene. Dottor House ha fatto molto bene, però sono patologie proprio alle. E in Italia morivano tutti, insomma, ecco, uno sicuramente. Sono manifestazioni strane di patologie normalmente abbastanza rare, quindi figuriamoci, cioè, spesso e volentieri alla fine vado su internet a cercare che qua roba lì, morbo di, ma chi è, insomma. Allora, ragazzi, cominciamo. Legge di Henry. Allora, legge di Henry, levando l'esame, parlo di legge di Henry, la prima cosa che dovete dire è parliamo di una legge che descrive la solubilità di un gas in un liquido. Quindi si parla di solubilità di un gas in un liquido e questa legge dice che la concentrazione del gas all'interno del liquido è uguale a una costante, che è caratteristica del gas, per la pressione esercitata dal gas sul liquido. Vedete che è una legge molto stupida, C uguale a Kb, la concentrazione del gas in un liquido è uguale a una costante che trovate sui liquidi per la pressione esercitata dal gas sul liquido. Quindi parliamo di pressione parziale del gas, ok? Non della pressione esercitata sul liquido, della pressione esercitata dal gas sul liquido. Ok? E questo valore appunto K per P è uguale alla concentrazione espressa sotto forma di molarità, ok? Espressa sotto forma di molarità alla concentrazione del gas nel liquido. Facciamo un esempio assolutamente banale e andiamo a vedere la nostra palla dove abbiamo l'acqua e il nostro pesce rosso, ok? Allora, quant'è la pressione esercitata qui sopra? Un'atmosfera, perfetto, il pesce respira ossigeno, giusto? Io so che la frazione volare dell'ossigeno nell'atmosfera è uguale a...
Cosa?
La bottiglia di che
ho preso la cosa respirata, riesce a girare, si detto l'acqua.
Cioè, ricordate, che dentro quest'aula noi abbiamo 80-79% di azoto, un 19-20% di ossigeno, un 1% CO2 e il resto puzza, ok? Ricordatelo. Quindi là, su 100 molecole che stanno nell'aria, 80 sono 79-80 sono azoto, 19-20 sono ossigeno, il resto è CO2 e poi odori vari. Questo è quello che troviamo nell'aria. Per cui se su 100 molecole 20 sono di ossigeno, la frazione molare sarà uguale a 0,2. Chiaro? Quant'è la pressione parziale dell'ossigeno? Oh, abbiamo fatto la linea di discorso, non è che dobbiamo andare tanto indietro, cominciamo a studiare ragazzi perché faremo molti richiami. Per cui la pressione parziale dell'ossigeno mi risulta? Quindi l'ossigeno si scioglierà e la sua concentrazione sarà uguale a una costante per 0,2 atmosfere. Chiaro? Quindi qui dentro avremo una concentrazione di ossigeno, cioè delle molecole di ossigeno. Il pesce respira, consuma questo ossigeno, ok? Consuma questo ossigeno, ma poiché la concentrazione di ossigeno deve essere uguale a questa equazione, mano a mano che lui consuma ossigeno, altro ossigeno si scioglierà nell'acqua in modo che la concentrazione di ossigeno qui dentro sia sempre uguale alla costante per la pressione parziale dell'ossigeno. E questo vi spiega perché appunto non dovete cambiare l'acqua perché l'ossigeno manca, perché il pesce soffoca, voi cambiate l'acqua per togliere le scorie del pesce, gli escrementi del pesce, i metaboliti del pesce, ok? Non per l'ossigeno. L'ossigeno viene consumato, la sua concentrazione qui dentro diminuisce perché viene consumato, ma si riscioglie perché la sua concentrazione, se non cambia la PO2, se non cambia la K, questa non cambia perché è una costante, questa non cambia perché la palla di vetro sta sempre sullo stesso tavolo, non è che la porta a 5.000 metri. Ok? Questo vi spiega perché il pesce continua a respirare e non muore, proprio perché la sua concentrazione, la concentrazione di ossigeno all'interno della palla di vetro è assolutamente costante, nonostante lui la consumi. Se io voglio aumentare la concentrazione di ossigeno all'interno di questa palla di vetro, l'unica cosa che posso fare è aumentare la pressione parziale dell'ossigeno. Quindi o aumentare la frazione molare, o aumentare la pressione totale. Ok? Se io aumento una di queste due, mi aumenta la pressione parziale di ossigeno e quindi mi aumenta la concentrazione di ossigeno nell'acqua. Chiaro fin qui, no? Allora, facciamo un bel esempio. Io me ne vado. Chi di voi fa apnea? 1, 2, 3, 4. Allora, quando voi fate apnea, ragazzi, allora qui iniziamo proprio, parliamo proprio di medici, di interventi medici. Allora, che significa fare apnea? Che io respiro, ok? Trattengo l'aria e vado sott'acqua. Arrivo a 10 metri di profondità, la pressione esercitata dall'esterno sulla mia gabbia toracica diventa 2 atmosfere. Sapete che ogni 10 metri d'acqua è un'atmosfera. Per cui io vado sott'acqua, arrivo a 10 metri e la pressione esercitata sul mio torace raddoppia, da 1 atmosfera diventano 2. E quindi raddoppia tutte le pressioni interne. Okay? Quindi l'ossigeno, o meglio, i gas che stavano negli alveoli, polmonari sono pieni di aria, io in quel momento non so cambiando l'aria degli alveoli perché sto in apnea, ma l'aria negli alveoli ci rimane. Quest'aria viene sottoposta a una pressione di 2 atmosfere. Quindi che succede, ragazzi? E aumenta questa, da 1 atmosfera passa 2. Per cui la pressione totale, la pressione parziale di tutti i gas che stavano negli alveoli raddoppia praticamente. È chiaro? Quindi che succede? Che questi gas si scioglieranno di più nel sangue. Sangue è un liquido. Sangue è un liquido, quindi c'è questo equilibrio, questo esiste, la legge di Hedley per tutti i liquidi, tutti i gas, tutti i liquidi. Per cui io sono andato a 10 metri di profondità, ho 2 atmosfere di pressione all'interno degli alveoli, mi raddoppia questa, quindi mi raddoppia la pressione parziale dell'ossigeno, dell'azoto, della CO2 e delle puzze, ok? All'interno. E questi quindi si scioglieranno, la loro concentrazione raddoppierà, perché la PO2 per esempio da 0,2 diventerà 0,4, quindi la concentrazione raddoppierà. Quindi nel mio sangue io ho un raddoppio della concentrazione di tutti i gas. Se scendo a 20 metri moltiplica per 3 e così via. A un certo punto, e quindi teoricamente immaginate quello che succede, io sto a 10 metri, ho un raddoppio della concentrazione di ossigeno, guardiamo l'ossigeno perché l'anidride carbonica non ci interessa, in questo caso quando parliamo di apnea guardiamo di ossigeno. Ho un raddoppio della concentrazione della pressione parziale di ossigeno e quindi dell'ossigeno che si scioglie nel sangue secondo la legge di Henry. A un certo punto mi manca l'aria, comincio a correre appresso a un pesce, vado correndo appresso a un pesce, a un certo punto mi rendo conto che mi manca l'aria. Come vi fate a rendere conto che vi manca l'aria? Chi fa apnea lo sa. A un certo punto sente delle contrazioni da parte del diaframma. Allora, sapete, facciamo una piccola notazione di anatomia, che il diaframma è questo muscolo, una specie di cupola, ok, che si trova e che separa il peritoneo, l'addome vero e proprio, dalla cavità polmonare, dal torace, ok? È il muscolo più importante della respirazione, nel senso che non pensiate che voi respirate utilizzando e dilatando il torace, quando usate la dilatazione del torace significa che state alla frutta, nel senso che il muscolo più importante per la respirazione è il diaframma. Perché? Perché il diaframma si abbassa, quindi aumenta il volume della cavità toracica abbassandosi e passivamente c'è questo aumento di volume, quindi c'è una riduzione di pressione intracavitaria, intratoracica e quindi l'aria passivamente attraverso la trachea arriva agli alveoli. Questo è il muscolo più importante della respirazione, è il muscolo che dovremmo utilizzare tutti per respirare bene. Sapete che per cantare il cantante bravo è quello che canta di pancia, perché? Perché utilizza il diaframma proprio per mandare su e giù l'aria e mettere in moto le corde vocali. Tra l'altro, piccola curiosità, perché il diaframma, la respirazione diaframmatica è usata prevalentemente dagli uomini, le donne preferiscono più quella toracica che è molto meno efficiente. Per quale motivo secondo voi? Le donne fisiologicamente non respirano attraverso, usano proprio il diaframma. Una donna per diventare cantante deve imparare a utilizzare la respirazione diaframmatica, la usano molto meno, fisiologicamente proprio. Secondo voi perché? Ragionate, ragazzi! Perfetto, a gravidanza. Quando c'è il feto preme. Quindi fisiologicamente la donna da quando è nata respira di più con i muscoli intercostali e toracici, Ok, il maschio che non ha questo problema fin da quando è piccolo respira, vedete, soprattutto i bambini maschi proprio gli si gonfia la pancia quando respirano, le femmine un po' meno, e questo aumenta col tempo, proprio perché durante la gravidanza la donna non può usare la respirazione diaframmatica e preferisce usare quella toracica, che è estremamente meno efficiente. Quando voi vi troverete in una situazione con un paziente che sta male, che respira male, voi vedete che prima respira in maniera normale, poi piano piano vedete quando gli si staccano i muscoli, i primi che gli si staccano sono i toracici, perché sono poco efficienti, vedete che questo respira solo col diaframma, se respira solo col diaframma significa un paziente che sta veramente male, dopo un po' si stancano e questo paziente va a morire, non ce la fa più a respirare, c'ha difficoltà respiratoria, intanto. Quindi, riprendendo il discorso, questa è una parentesi per farvi capire quanto dovete imparare a ragionare, c'è sempre una causa su quello che vedete. Il diaframma è il muscolo più importante, e che succede? Quando io non ho aria, il cervello si accorge che non c'è ossigeno e quindi la prima cosa che fa è dice al diaframma espanditi, perché guarda che qui non c'è aria, siamo in carenza di ossigeno. Il diaframma è un muscolo parzialmente volontario, per cui lui tenderebbe a andare giù, voi lo costringete a restare su perché state in apnea, e il risultato è che voi sentite una vibrazione a questo livello. Non so se me lo confermano quelli che fanno apnea, si sente benissimo, una vibrazione qua. Significa che il vostro cervello vi dice, ragazzi, non c'è più aria, esci. Lì sta la vostra intelligenza a uscire, perché significa che appunto il vostro corpo vi sta dando dei segnali ben chiari che siete arrivati all'uscita. E voi avete due possibilità in quei casi, o uscire o scendere ancora di più. Perché scendere ancora di più? Perché se scendete ancora di più aumentate questa, ok? Quindi aumenta questa. Quindi se voi scendete ancora di più, avete quel poco ossigeno che è rimasto negli alveoli, che non si era solubilizzato, aumentando la pressione esterna si solubilizzerà. E quindi voi, per un breve periodo di tempo, avete quel surplus di ossigeno che vi serve per andare avanti. Il problema è che quando tornate su, voi trovate questa scende rapidamente, ok? E vi trovate in completa assenza di ossigeno a livello del sistema nervoso centrale. Per cui quello che succede è quando vi trovate a 2-3 metri dalla superficie, perdete conoscenza, ok? E lì, questo è il motivo per cui in apnea bisogna andare sempre in due, il vostro compagno vi deve prendere per i capelli e portare su per respirare immediatamente. Tenete presente che muoiono molte più persone, cioè il rapporto tra morti per apnea o per bombole è 20-1, cioè muoiono 20 apneisti e uno che va con le bombole, perché in apnea è molto più pericoloso proprio per questo, perché uno non riconosce che è arrivato al limite. Al limite scende ancora di più perché dice così sto meglio, poi a 2 metri dalla superficie perde conoscenza, se non c'è qualcuno che lo tira immediatamente su, tira le zampe. Ok? Facciamo un altro esempio. Ragazzi? Allora, non andiamo con quella in apnea, ma andiamo con le bombole. Scendiamo, andiamo a 20 metri, tranquillamente respiriamo. Lì la pressione, la bombola ha una pressione, ha un manometro, per arrivare l'aria deve controbilanciare ovviamente la pressione esterna. Se siamo a 20 metri i nostri polmoni si trovano a sopportare una pressione di 3 atmosfere, una dell'atmosfera e 2 dei 20 metri d'acqua. Per cui io respiro tranquillamente, scendo a 30 metri, continuo a respirare tranquillamente, non ho nessun problema perché ho il manometro, la bombola me lo regola, per cui non c'è nessun problema. Guardiamo quello che succede all'interno del nostro polmone. Io mi trovo a 30 metri, quindi il mio organismo è sottoposto a una pressione di 4 atmosfere, respiro aria 4 atmosfere, quindi questo valore diventa 4. Ok? La pressione di ossigeno diventa 0,8 atmosfere, la pressione parziale di azoto, che è 0,8 per 4, diventerà 3,2 atmosfere, quindi vedete come saliamo, per cui la concentrazione nel sangue di questi gas diventa importante, perché appunto abbiamo un'elevata pressione parziale di tutti i gas che sto respirando, essenzialmente l'azoto e dell'ossigeno. Quindi ho tanto gas sciolto nel mio sangue. Immaginate che di tornare immediatamente in superficie, se voi tornate immediatamente in superficie, che succede? Che questa pressione crolla, ok? La concentrazione è troppo alta, appunto, perché questa concentrazione, questa pressione crolla, voi avete un tot di concentrazione, ma in realtà è tantissima perché la pressione si sta riducendo, quindi avete tanto gas sciolto nel vostro sangue, ok? E voi state riducendo la pressione esterna, per cui questo gas è troppo, quindi questo gas che fa, siccome deve seguire la legge di Henry, tende a uscire sotto forma di bollicine, ok? Vi si formano queste bollicine nel sangue che sono gas che tende a uscire secondo la legge di Henry, perché era troppo concentrato, perché voi stavate a 30 metri, siete saliti alla superficie, quindi c'era troppo gas nel sangue, quindi questo tende a fuoriuscire sotto forma di bollicine. Queste bollicine che fanno? Vanno in giro, attappano un vaso, essenzialmente attappano dei capillari che sono dei vasi piccolissimi e quindi vi provocano quella che è conosciuta come embolia gassosa. E questo vi spiega il significato delle curve di compensazione. Chi ha fatto bombole, chi ha il brevetto, sa che deve seguire delle curve di compensazione. Quali sono queste curve di compensazione? Lui sa che se sta, che ne so, faccio un esempio, 30 minuti a 20 metri, ok, può uscire tranquillamente, ma se sta 40 minuti a meno 20, sto facendo i numeri a caso, io le curve non ce l'ho, se ce l'ha qualcuno possiamo vederle, insomma, se sta a 40 minuti non può uscire tranquillamente, perché in questo tempo si è sciolto tantissima aria, in questi 10 minuti si è sciolta ancora più aria nel sangue, per cui non può salire immediatamente, ma deve salire, che ne so, si ferma a 10 metri per un quarto d'ora, poi a 5 metri per un altro quarto d'ora e poi esce fuori, perché che significa? Lui sale, si ferma a questa pressione, l'aria contenuta nel sangue non forma delle bolle ma viene lentamente eliminata attraverso la respirazione, quest'aria in eccesso che stava nel sangue, sciolta nel sangue secondo la legge di Henry, viene eliminata lentamente attraverso i polmoni, in questo quarto d'ora viene eliminata un tot di aria, in questo quarto d'ora viene eliminata altra aria e quindi lui quando arriva in superficie può continuare a eliminare quell'aria in eccesso. Se uno va a 100 metri di profondità, sapete che a 100 metri di profondità può stare, che ne so, 5 minuti, perché si scioglie tantissima aria nel sangue, e poi ha tutte queste pause di decompressione per permettere a quest'aria di uscire lentamente. Allora, facciamo un paio di casi. Che succede se voi vi trovate al mare? Che dovete fare? Se voi vi trovate al mare, state facendo una cosa, un'immersione, e un soggetto va di sotto a 30 metri, si sente male a 30 metri, magari vomita nella maschera, si sente male e esce improvvisamente. Voi come medici che armi avete? Che fate a questo soggetto? Sì, a testa in giù mettete. E quindi Carmine del Paglia, che è la Carmine del Paglia? È una bombola a pressione che voi mettete dentro. L'unica cosa che potete fare è la camera iperbarica. La camera iperbarica non è altro che una bombola in cui voi mettete il vostro malato, ok? Qui c'è una pressione di, che ne so, lì stava a 30 metri, c'è una pressione di 4 atmosfere, ok? Piano piano scendete con questa pressione fino ad arrivare all'atmosfera, ok? In modo che in questo tempo, respirando, libera tutta l'aria sciolta in eccesso nel suo sangue.
No, ma ci sono.
Allora,
ci sono pure tipo bar che ti chiudi dentro.
Che era successo, ragazzi?
Ci sono pure gli stabilimenti che.
Che era successo a quel caso del dottor House? Il caso del dottor House era questo signore, ragazzi, questo ragazzo che era un coreano, un po' non mi ricordo, che era andato, aveva fatto immersione. E poi immediatamente dopo, tipo si era immerso dalle 8 alle 10 di mattina, aveva fatto tutte le sue brave decompressioni, e lui mi sembra che fosse andato abbastanza tranquillo, aveva fatto le sue brave decompressioni, alle 9 era uscito dall'acqua e immediatamente dopo era salito in aereo. Allora, la cabina dell'aereo è una cabina pressurizzata, ma non è pressurizzata a un'atmosfera, è pressurizzata, credo stiamo intorno ai 2000-2500 metri di altezza, quindi siamo a 0,7-0,8 atmosfere dovrebbe essere, una cosa del genere, 0,85 atmosfere. Lo sentite perché quando sale e quando scende avete partito dalle orecchie. Quindi non è pressurizzata a livello un'atmosfera, ma è pressurizzata a un livello un po' più alto. Per cui è successo che questo signore era uscito dall'acqua, è vero che non gli si erano formate le bolle, ma avendo fatto apnea c'era ancora parecchio gas sciolto nel suo sangue, gas che se fosse rimasto a un'atmosfera di pressione tranquillamente sarebbe uscito nel corso delle 5-6 ore successive attraverso gli arti respiratori. Prendendo immediatamente l'aereo, lui è salito a 2000 metri, per cui si trovava a una pressione molto inferiore e quindi questo gas in eccesso che era ancora sciolto nel sangue nonostante avesse fatto decompressione, questo gas in eccesso gli ha provocato questi microemboli che dal punto di vista sintomatologico poi si erano rivelati tutto quello che era, aveva delle petecchie, cioè questi microemboli gli avevano rotto dei capillari e quindi c'aveva questa eruzione cutanea, c'aveva vomito, c'aveva sonnolenza, sembrava che stesse in coma, quindi lui ha tirato fuori tutta una serie di patologie e poi alla fine si è reso conto che questo aveva fatto il subacqueo e quindi questo è quello che era successo. Questo per dirvi che se si fa attività subacquea prima di prendere l'aereo bisogna aspettare un bel po' di tempo, 4-5 ore, che nonostante uno abbia fatto le decompressioni sono necessarie per togliere tutta quell'aria in eccesso sciolta dal sangue, secondo la legge di Henry. È chiaro, ragazzi, vedete che è una legge stupidissima? Però dal punto di vista pratico, dal punto di vista medico, ha una grossa rilevanza, perché può succedere appunto di essere coinvolti in questo tipo di incidenti. Facciamo un altro esempio ancora.
Così finiamo notte domani.
Allora, l'acqua gasata, come si fa l'acqua gasata? In maniera abbastanza semplice, una bottiglia, ci si mette dell'acqua, ok, ragazzi, e qui dentro, ok, ci si mette CO2 a una elevata pressione parziale, ok? Si mette CO2, che ne so, 2 atmosfere, 3 atmosfere, si chiude. Che succede? Che la CO2 contenuta qui dentro a 2 atmosfere si scioglie nell'acqua, okay, e rimane in soluzione, ok? Quando io apro la bottiglia, quello che succede è che la CO2 da 2 atmosfere, facendo dei casi, scende. Quant'è la pressione parziale della CO2 tenendo che è l'1% di quell'aria che respiriamo?
0,01.
0,1. Quindi da 2 atmosfere passa a 0,1. Quindi il risultato è che tutta la CO2 qua, dispersa, disciolta, sotto forma appunto solubilizzata all'interno di questo recipiente, all'interno di questo liquido, tende a uscire fuori perché secondo la legge di Henry la concentrazione dovrebbe essere molto meno. E quello che noi vediamo appunto è la formazione di pollicine che non sono altro che l'eccesso di CO2 che stava nell'acqua proprio perché la CO2 era stata utilizzata da altre pressioni parziali, l'eccesso di questa struttura è solubilizzata che tende a ritornare in fase gassosa e quindi la vediamo sotto forma di bollicine. Ovviamente, allora a questo punto vi faccio un'altra domanda. Secondo voi una lattina di Coca-Cola esplode di più a livello del mare o in alta montagna?
Alta montagna.
In alta montagna. Ok?
Sì, laggiù.
In alta montagna esplode perché la pressione esterna è molto meno, per cui la CO2 disciolta tende ad andare via. Ok ragazzi? Altra cosa, senza dire alcune formule, ripeto, voglio che voi ragioniate. Secondo voi esplode di più una lattina di Coca-Cola tenuta in ghiaccio o una tenuta a 40 gradi?
La temperatura diminuisce la pressione a 40 gradi.
Se aumentare la temperatura che aumenta l'agitazione termica, quindi non è più tutto, ma è grande anche a fare più velocemente a 40 gradi. Ok? Quindi se volete fare il massimo del posto, prendete una lattina di Coca-Cola, la mettete in un forno a 2000 metri. Ok? Questo è quello che succede. L'agitazione termica aumenta con l'aumentare della temperatura. Perciò quello che fate sarebbe visto, se volete far scoppiare la lattina di Coca-Cola in faccia a qualcuno, la agitate bene e poi la aprite, agitate le molecole, ok? Le rendete più pronte a uscire fuori, a passare a fase gassosa e quindi quando aprite avete questa esplosione. Allora un aneddoto che si dice, ragazzi, nel 1900 fu inaugurata una delle metro a Londra, profondissima era questa, insomma, una delle prime metro che era molto profonda a Londra, stamparono da 150 metri sotto, non mi ricordo, portarono le bottiglie di champagne, le stamparono al di sotto per inaugurare questa cosa della metro, praticamente videro che nessuna di queste bottiglie faceva cazzo, nel senso nessuno ha fatto il botto, non c'era assolutamente niente. Tutti si sono bevuti litri di questa champagne pensando che fosse acqua, e di che fregatura, i francesi ci hanno solato un'altra volta, c'era acqua. Quando sono saliti sopra, immaginate quello che è successo alle panze di questi. Immagina aria da tutte le parti, mi devo cagare con il palloncino, ok? E di questo è quello che può succedere. Per cui sono cose, ripeto, una legge, ragazzi, una legge abbastanza sciocca, non vi capiteranno allo scritto esercizio sulla legge di F, però è una domanda molto semplice che all'orale può essere affrontata con molta semplicità, ripeto, appunto, basta elencare questa formula, spiegarla un attimo, fare un esempio, apnea, non apnea, o bombole o non bombole, quindi è abbastanza... abbastanza semplice, insomma, da spiegare come legge.
Mi ha detto per 10 anni.
A chi si applica, ragazzi? L'altra domanda che mi viene fatta all'esame è: la legge di R si applica a tutti i gas o solo alcuni? Allora, la risposta esatta è: la legge di Henry si applica a tutti i gas che non interagiscono con il solvente. La legge di Henry si applica a tutti i gas che non interagiscono con il solvente. Facciamo un esempio di un gas, perché poi vi chiedo, sì, ditemi quali sono. I gas che non interagiscono con il solvente è l'ossigeno. L'ossigeno si scioglie tranquillamente in acqua, rimane sciolto in acqua e finisce così. Può essere un altro gas che non interagisce con il solvente, che ne so, l'elio, i gas nobili che non interagiscono con il solvente. Andiamo a vedere che succede alla CO2. Quando io metto la CO2 in acqua, qua cominciano i dolori. Quando io metto la CO2 in acqua,
Perché? Perché è nobile.
Quello che succede in questa reazione, ragazzi, quella segnata, perché la vedrete fino alla nausea, non tanto a chimica, perché ripeto, la chimica non ci frega niente, ma lo troverete fino alla nausea, quando farete fisiologia, quando farete fisiopatologia, quando farete sistema renale, quando farete anestesia, emergenze. Allora, la CO2, quando la metto in acqua, fa questo. Poi vedremo che è quelle doppie frecce. Doppia freccia significa una reazione di equilibrio, cioè che questa reazione va un po' da una parte e un po' dall'altra, fino a che alla fine si crea un equilibrio, poi ci perderemo almeno una lezione sugli equilibri. Anidride carbonica e acqua si sommano per formare acido carbonico. Quindi vedete che la CO2 interagisce con il solvente. Allora, qui possiamo applicare la legge di Henry. Qui non possiamo applicare la legge di Henry, adesso vedremo perché. Allora, la CO2 reagisce con l'acqua per formare acido carbonico. L'acido carbonico a sua volta si dissocia. Per formare ione bicarbonato e poi ione carbonato. Questa, ricordatela sempre questa equazione, io posso scrivere anche in forma compatta CO2 più H2O che diventa H2CO3 che diventa CO3 meno meno più 2H+. Ok? La stessa identica cosa, qui ho fatto i due passaggi per farvi capire quello che succede, poi ripeto, quando faremo gli equilibri lo vedremo bene. CO2 più acqua diventa acido carbonico, l'acido carbonico dissocia formando prima ione bicarbonato e poi ione carbonato. Adesso, alla luce di questo che avete visto, ragazzi, vi rendete conto di una cosa, se voi assaggiate delle acque fortemente gasate, io a me viene in testa quella porcheria francese che è la Perrier, la Perrier, non so se l'avete mai assaggiata, ma ci sono tante acque, anche italiane, Quizza, sì, sono fortemente gasate, ok?
Perché?
E vi rendete conto, vi siete resi conto quando bevete queste acque che hanno un sapore acidulo? C'hanno un sapore acidulo, eccolo il motivo del sapore acidulo. Questo è un acido, libera ioni H+, come fanno tutti gli acidi, che riconoscete, che la vostra lingua riconosce, appunto, come sapore acidulo. Ok? Quindi questo è il motivo per cui le acque fortemente gasate hanno quel sapore acidulo che a me risulta abbastanza fastidioso. Proprio perché esiste questo equilibrio. Questo equilibrio è un equilibrio che esiste sempre. Ok? La CO2 con l'acqua interagisce sempre. La CO2 che noi respiriamo nel sangue passa sotto forma di CO2 e reagisce con le molecole d'acqua per formare acido carbonico e quindi poi ioni bicarbonato e poi ioni carbonato. Ok? In questo caso la legge di Henry non può essere utilizzata. E adesso vediamo perché. Facciamo un altro esempio, un'altra molecola, un altro gas che interagisce con l'acqua, l'ammoniaca. L'ammoniaca è questa roba qua. Come è brizzato sto carbonio? SP che? 3, quindi angolo di legame? 109, tetraedrico, ok, tridimensionale. Questo carbonio, questo azoto qua in acqua,
quello dipende.
Reagisce per formare ione ammonio. ione ammonio più o anche meno. Ione ammonio più o anche meno. Quindi questi due gas, per esempio, CO2 e NH3, va bene? Quindi all'esame, quando viene chiesto, appunto, viene chiesto, dite come crea la legge di Henry, come funziona, quali sono i suoi significati dal punto di vista medico, e poi l'altra domanda è, si applica a tutti i gas? La risposta esatta è, si applica ai gas che non interagiscono con il solvente. Fatemi un esempio, l'elio e l'ossigeno. Fatemi un esempio di un gas che interagisce con il solvente, la CO2 che mi fa questa reazione, l'NH3 che mi fa questa reazione. Perché a questi due gas non si applica la legge di Henry? Ragionate, ricordiamoci che dice la legge di Henry, che la concentrazione è uguale a K per la pressione parziale del gas, che ne so, la concentrazione di CO2 è uguale a una costante per la pressione parziale della CO2. Allora vediamo che succede, quando io metto, questa è acqua, ci metto CO2 a una certa pressione, mi scioglieranno, che ne so, 10 molecole, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 molecole, ok? Perché secondo la legge di Henry a questa pressione parziale sono 10 le molecole che si sono sciolte. Ma se due di quelle molecole si trasformano in un'altra specie chimica, ok, queste due si trasformano in acido carbonico e vanno via, altre due dovranno entrare dentro perché la concentrazione di molecole deve essere sempre uguale perché la pressione di CO2 non è cambiata. È chiaro, ragazzi? Quindi in tutto, qui dentro, non si sono sciolte 10 molecole, se ne sono sciolte 12, perché due si sono trasformate in acido carbonico e poi CO2. È un po' quello che faceva il pesce consuma ossigeno e altro ossigeno si scioglie dentro. Quindi non possiamo in quel caso utilizzare le geriatrie. Attenzione, non confondete le due cose. All'ossigeno si applica la legge di Henry, se c'è un pesce che consuma ossigeno è chiaro che la legge di Henry non si può applicare, cioè si applica nel senso che la concentrazione di ossigeno è sempre costante, ma dovete tenere presente quello che consuma il pesce, ok? Quindi sono due cose differenti, l'ossigeno non interagisce con l'acqua e quindi si può applicare la legge di Henry. Se c'è una specie dentro, che ne so, un pesce che lo consuma, è chiaro che lì non si può applicare direttamente la legge di Henry perché siamo in una situazione in cui l'ossigeno viene consumato. Chiaro? Teoricamente se non c'è nient'altro dentro, solo acqua e ossigeno, all'ossigeno si può applicare la legge di Henry, alla CO2 no, perché si consuma. È chiaro questo discorso, ragazzi, è abbastanza semplice, credo che io voglio che capiate i concetti, poi a casa per vedere la legge insomma, è abbastanza stupido, insomma. Poi la palla lo so benissimo che sono due esami differenti, lo scritto e l'orale, sono scritto una palla, lo capisco, voglio che capiate i concetti,
poi lo deve essere invariato come la pressione deve entrare altro. Così non
quindi quando viene chiesto all'esame questi no, ok? E mi fate questi due esempi.
Perché la concentrazione la indico come molarità, quindi il numero di molecole fratto il volume.
Detto questo, sulla legge di Henry la finiamo e iniziamo il nuovo argomento, che sono le proprietà colligative.
Io faccio quindi da un'altra parte, quindi non si può questo intervento.